Se vogliamo schematizzare, una partita di calcio è decisa da 5 fattori che naturalmente si intersecano tra loro. Il primo è il fattore tecnico, il secondo è quello tattico, il terzo è quello fisico ed atletico, il quarto è quello mentale o psicologico e infine, naturalmente, c'è il quinto aspetto che a volte è il più determinante di tutti ma che non si può controllare, cioè la fortuna. In questo podcast cerchiamo sempre di parlare soprattutto dei primi due aspetti, quello tecnico e quello tattico, un po' perché sono quelli che ci piacciono di più e un po' perché sono quelli in cui abbiamo maggiori competenze. Questo però non vuol dire che gli altri fattori non siano altrettanto importanti. Oggi, con l'aiuto di Stefano Nicoletti, cercheremo di approfondire il lato mentale di una prestazione sportiva. Che cos'è il mental coaching? Come si reagisce ad un evento inaspettato e negativo che avviene durante una partita? Come ci si approccia ad un giocatore di talento che fatica ad esprimersi al meglio? La risposta a queste e ad altre domande nella prima intervista del Terzo Uomo. Come preannunciato, qui con me abbiamo Stefano Nicoletti, che è un esperto di mental coaching e di psicologia applicata allo sport e che di recente ha scritto un libro titolato Guida alla prestazione ottimale nello sport e redatto da GoWare. Il libro affronta gli argomenti citati prima e lo fa tramite una raccolta di storie sportive, ognuna delle quali introduce un argomento di mental coaching sportivo, citando ovviamente vari studi scientifici. Se siete interessati a prenderlo o se volete avere più informazioni a riguardo, nella descrizione della puntata potete trovare tutti i link necessari. Detto ciò, ciao Stefano, benvenuto e grazie per essere qui.
Ciao Gabriele, grazie a te per l'invito e per la curiosità su questi argomenti.
Allora, inizierei con una domanda introduttiva e quindi ti chiedo, che cos'è il mental coaching sportivo?
È una domanda molto importante perché definisce il campo di azione del mental coach che non sempre è chiaro a tutti. Perché si rischia di fare confusione con altre figure. Il mental coaching è un'attività di supporto alle persone. Questo supporto si concentra su attitudini e su comportamenti. Quindi è un supporto rivolto al presente. In che modo avviene questo supporto? Prima di tutto attraverso l'ascolto. Perché gli atleti di qualsiasi categoria, da quelli amatoriali a quelli professionisti, hanno intorno a loro sempre moltissime persone pronte a dire cosa devono fare, cosa hanno sbagliato, cosa dovrebbero fare meglio. Hanno molte meno persone accanto che sono disposte ad ascoltarli, ad osservarli e a essere disposti, insomma, a capirli, un ascolto attivo. Quindi la prima fase molto importante del mental coaching è questa. L'altra fase è quella della riflessione. Il mental coaching è un esperto di psicologia comportamentale, quindi di quella branca della psicologia strettamente scientifica che si basa sull'osservazione scientifica dei comportamenti degli sportivi e quindi il compito del mental coach è quello di innescare nelle persone riflessioni che possano portare da parte di quelle stesse persone al cambiamento. Quindi il mental coach non ti dice cosa fare, ma riflette insieme a te su quelli che possono essere i punti rilevati dalla ricerca scientifica che sono capaci di innescare un cambiamento positivo nelle tue attitudini e nel tuo comportamento.
Come viene vista questa figura dagli allenatori e dai giocatori? C'è stato un miglioramento negli ultimi anni o è presente sempre molto scetticismo?
È sempre presente molto scetticismo perché non tutte le figure che sono in giro sul mercato come mental coach hanno questa impostazione dichiaratamente scientifica. A volte si tende ancora a presentarsi come il guru che con poche semplici indicazioni pretende di farti cambiare, di cambiare i risultati che stai ottenendo in modo semplice e immediato. Il lavoro, come dicevo prima, non è questo, non si tratta di proporre qualche semplice esercizio che, come per magia, cambia la situazione. Il vero cambiamento avviene da parte dell'atleta attraverso una sensibilizzazione. Quando si riesce a spiegare alle persone, alle società sportive, che l'impostazione del mental coach invece è un'impostazione veramente scientifica e non miracolosa, ma che richiede i giusti tempi per produrre effetti concreti, allora lo scetticismo scema e si capisce che è un lavoro sicuramente interessante da proporre a se stessi o ai propri atleti, se parliamo di società sportive.
Uscendo un po' dal discorso introduttivo e iniziando ad affrontare anche dei temi che tu stesso affronti nel libro, spesso quando sentiamo parlare di calcio, soprattutto da ex giocatori, viene citata l'importanza del gruppo, di solito chiamato come spogliatoio. Quali
Sì.
sono i punti chiave per costruire un gruppo forte e quali sono invece gli errori da non fare?
Intanto è necessaria la consapevolezza del fatto che un gruppo di giocatori non è automaticamente una squadra, cioè un insieme di ottimi giocatori per diventare un'ottima squadra ha bisogno di trasformarsi in qualcosa di più e di meglio. Per riuscire a trasformarsi in questo senso c'è una parola magica che non porta i suoi effetti semplicemente pronunciandola, insomma, ma richiede un po' di applicazione. Questa parola magica è fiducia. Un gruppo diventa una squadra quando c'è fiducia al suo interno in tutte le sue componenti. Quindi facevi l'esempio del calcio. Quando parlo di tutte le sue componenti, non intendo solo gli atleti e l'allenatore, ad esempio, ma intendo anche tutte le altre figure societarie che sono di supporto agli atleti e all'allenatore. Come si costruisce questa fiducia? Si costruisce attraverso le relazioni personali, la buona comunicazione personale. Solo conoscendoci un po' di più, non necessariamente dovendo arrivare all'amicizia, ma conoscendosi anche solo professionalmente, si riesce a innescare meccanismi di fiducia. È molto importante, sottolineare l'espressione comunicazione personale, perché a volte si scelgono forme di comunicazione mediata che inevitabilmente creano problemi di fiducia. Ti faccio l'esempio dell'allenatore, ad esempio, che parla con i giocatori attraverso i giornalisti in conferenza stampa, no? Finisce la partita, l'allenatore non ha ancora magari avuto modo di parlare con i propri giocatori. Va in conferenza stampa, riceve domande specifiche dai giornalisti e magari critica o parla di un giocatore direttamente ai giornalisti prima ancora di aver parlato con lui. Questi sono tutti meccanismi che impediscono un vero rapporto di fiducia. Gli allenatori più attenti sono quelli che sono molto attenti a quello che dicono in conferenza stampa perché sanno che quelle parole possono avere un effetto sui rapporti personali.
In un gruppo è senz'altro fondamentale la presenza di uno o più leader. Ma quali sono le caratteristiche di un vero leader?
Un vero leader, prima di tutto, non è necessariamente il capo, colui che comanda, no? Un leader è una persona che si prende le responsabilità all'interno del gruppo, e la responsabilità maggiore che si può prendere è quella di dare il proprio esempio. Quindi fornire il proprio comportamento come una guida per gli altri. L'altra responsabilità fondamentale del leader, che è molto molto sottovalutata, è quella di essere capace di creare altri leader. Perché chiaramente lo vediamo molto bene nello sport, ma anche in molti altri aspetti della nostra vita. Anche il leader può avere i suoi momenti di difficoltà, è assolutamente normale. Se nella squadra ci sono altri leader, quei momenti di difficoltà non sono determinanti per la prestazione della squadra. Se invece nella squadra non ci sono altri leader, quindi persone capaci di prendersi responsabilità e la responsabilità di dare esempio, le difficoltà del leader principale si ripercuotono direttamente sulla prestazione di tutti gli altri.
Prima, quando parlavi dell'allenatore che va in conferenza stampa e che critica il suo giocatore, dicevi giustamente che è meglio parlare faccia a faccia col giocatore invece di criticarlo in conferenza. Sempre riguardo alla figura dell'allenatore, credi che ogni tanto confrontarsi con i suoi giocatori riguardo alle scelte fatte sia giusto? Mi spiego meglio. Come vedi un allenatore che ogni tanto chiede ai propri giocatori cosa fareste al posto mio o cosa ne pensate delle mie scelte?
Sì, è una domanda molto, molto interessante. Ci sono sperimentazioni di questo genere nello sport americano. La cosa fondamentale è la relazione che c'è tra l'allenatore e i propri giocatori. Una relazione che non può essere autoritaria da parte dell'allenatore, deve andare verso l'autorevolezza, quindi l'autorità dell'allenatore dovrebbe essere riconosciuta spontaneamente dai giocatori piuttosto che imposta. All'interno di questo rapporto, se c'è un vero rapporto di fiducia, potrebbe essere assolutamente interessante far capire ai giocatori che prendere tante decisioni come deve fare l'allenatore non è qualcosa di semplice, non è qualcosa di banale. Quindi metterli al posto dell'allenatore, anche solo così per gioco, sicuramente può essere un modo di cementare questi rapporti all'interno dello spogliatoio. Ci deve essere però una forte componente, come ti dicevo prima, di fiducia all'interno del gruppo, perché se questo è semplicemente un esercizio, una tecnica proposta senza tener conto della situazione personale, dei rapporti personali all'interno della squadra, può essere non solo pericolosa, ma anche controproducente. Può creare sicuramente confusione tra la definizione delle varie figure del gruppo sportivo.
Sempre a proposito di allenatore, come ci si approccia ad un giocatore con grandi potenzialità che fatica ad esprimerle per aiutarlo a migliorare? Quanto invasivo credi debba essere il ruolo dell'allenatore nel guidarlo verso la crescita?
Allora, ci si approccia con un'impostazione che non è concentrata sui risultati della prestazione del giocatore, che possono essere in un certo momento non del tutto soddisfacenti, ma concentrandosi esclusivamente sulla prestazione del giocatore. La psicologia sportiva punta molto su questo fattore, sulla vittoria, sul successo come una conseguenza piuttosto che come un obiettivo in sé. Quindi il giocatore dovrebbe essere sempre concentrato sulla sua prestazione perché una buona prestazione genera in media, con i tempi giusti, anche buoni risultati. Spesso questo tipo di giocatori di grande talento su cui ci sono molte aspettative, sono invece assolutamente focalizzati sui risultati della prestazione. Per cui l'attaccante che non segna dopo 5 giornate compra il giornale e vede insomma tutte le statistiche che lo riguardano e sente ancora più pressione di quella che normalmente gli tocca subire solo per il fatto di essere un giocatore professionista che gioca con tutti gli occhi addosso. La capacità dell'allenatore dovrebbe essere quella di mantenere l'attenzione di tutti gli atleti sulla loro prestazione. Non è naturalmente semplice, soprattutto quando si parla di sport professionistico, dove ci si aspetta che un atleta dia sempre il massimo in modo costante, no? Anche solo semplicemente perché viene pagato una certa cifra. Sfortunatamente non funzioniamo così a livello di esseri umani, no? Non basta avere una contropartita sicura anche in denaro per garantire la nostra migliore prestazione. Siamo fatti di una parte razionale, di una parte emozionale. Se non riusciamo ad allineare questi due aspetti di noi stessi, difficilmente possiamo raggiungere la nostra prestazione ottimale. Il modo per riuscirci è quello di stare sempre concentrati sul presente, quindi concentrati su ciò che dobbiamo fare in ogni momento, sui gesti da compiere in ogni momento. Il pensiero della vittoria come obiettivo è una potente distrazione rispetto a questo obiettivo più generale. A cui l'allenatore, insomma, dovrebbe assolutamente tendere.
Cosa succede di solito nella testa dei giocatori quando avviene un evento inaspettato e negativo, come per esempio un gol subito dopo un minuto, oppure un avversario che usa una tattica, tra virgolette, nuova e inaspettata? E qual è il modo migliore per reagire?
Parlavo ora di distrazioni, no? Tutti questi piccoli aspetti che vanno oltre le nostre aspettative possono essere potenti distrazioni rispetto all'obiettivo di rimanere concentrati su ciò che dobbiamo fare, in questo esatto momento. Quindi il fatto di subire un gol dopo un minuto o un avversario particolarmente intraprendente che ci sorprende, sono tutti fenomeni che hanno questa capacità di riportare la nostra mente lontano dall'attenzione alla nostra prestazione e più vicino all'obiettivo finale della nostra prestazione. Quindi subiamo un gol dopo un minuto, cominciamo a pensare che il nostro obiettivo è quello di recuperare allo svantaggio. In verità, il modo migliore per recuperare allo svantaggio è giocare al meglio delle nostre possibilità, che è sempre l'obiettivo principale. Giocando al meglio delle nostre possibilità, possiamo avere più possibilità di recuperare quello svantaggio e possiamo riuscire a mettere più pressione agli avversari, piuttosto che metterla su noi stessi. Rimanere così concentrati è un modo stesso di reagire, anche se non è una reazione, diciamo, diretta. Spesso si pensa che per reagire sia necessario fare qualcosa di molto evidente, no? Ci si aspetta una reazione della squadra quando ci si aspetta che la squadra faccia qualcosa di molto diverso da prima. In realtà la differenza la fanno i piccoli gesti. La somma dei piccoli gesti genera poi la capacità di ribaltare i risultati o comunque di quella reazione, insomma, di cui parlavamo prima.
Spesso nei pre-partita vediamo delle immagini dei giocatori che quando scendono dai pullman hanno delle enormi cuffie alle orecchie e ascoltano la
Sì.
musica, poi spesso la la musica l'ascoltano anche negli spogliatoi. Cosa pensi riguardo a questo fatto, cioè ascoltare la musica ad alto volume prima delle partite?
È un'immagine che mi ha sempre colpito, soprattutto quando si parla di sport di squadra, no? Perché ci si aspetta appunto che la squadra si riunisca prima della partita per creare quelle sensazioni positive a livello di gruppo e di rapporti personali che possano poi portare a una prestazione positiva in campo. Invece assistiamo, sì, quando arriva il pullman della squadra, alla sfilata di giocatori con queste enormi cuffie in testa, ognuno chiaramente perso nel suo mondo, no? Ognuno ha la sua playlist di musica e questa può essere sicuramente una cosa positiva, laddove la musica aiuta il singolo giocatore a modulare la sua tensione nervosa ottimale. La musica ha sicuramente questo potere. Serve consapevolezza di questo meccanismo da parte dei giocatori, non so se sempre ci sia, a volte si parla della musica semplicemente come mezzo per caricarsi, però sappiamo bene oggi, perché le ricerche ce lo dicono chiaramente, che non sempre essere più carichi porta a una prestazione migliore. Ogni giocatore ha il suo livello di tensione ottimale, cioè il livello di tensione che gli permette di performare al meglio. Detto questo, quindi c'è sicuramente una parte positiva a livello personale dell'utilizzo della musica, bisogna stare attenti a non esagerare, un po' per gli impatti che ha questa azione di limitare la propria sfera personale, no? All'interno della squadra. L'altra è quella che il rischio che le ricerche scientifiche sull'utilizzo della musica o comunque sul sollecitare uno solo dei nostri sensi, l'udito in questo caso, quello che le ricerche scientifiche evidenziano, è il fatto che ci può essere un vero e proprio effetto di alienazione, cioè qualche giocatore può usare questo mezzo per escludere la tensione del prepartita dalla propria sfera di attenzione. E questo è sicuramente un problema, perché se c'è un modo per raggiungere la migliore preparazione nervosa per la partita è quella di accettare la tensione nervosa che consegue da questa preparazione. Se io non accetto la tensione, ma cerco di escluderla dalla mia attenzione, questo è un problema perché mi allontana decisamente dalla prestazione ottimale.
Veniamo all'ultima domanda, che è soprattutto una curiosità personale. Cosa ne pensi dei cosiddetti tic, cioè quei movimenti che uno sportivo fa prima di compiere un determinato gesto? L'esempio più famoso è Rafa Nadal, che prima di fare un servizio fa sempre una certa serie di movimenti che non sto a descrivere, sennò ci impiegheremo 30 minuti. Lasciando perdere l'aspetto scaramantico, che ovviamente non ha alcuna base né logica né scientifica, pensi che questi gesti possano essere utili per concentrarsi o per altri motivi, oppure credi che siano una cavolata?
No, questi gesti hanno assolutamente una base comportamentale ben definita. E voglio citarti alcuni studi di un antropologo italiano che si chiamava Ernesto De Martino, che negli anni 50 e 60 del Novecento girò le zone più isolate del Sud Italia per raccogliere tutte le forme di rito che poteva trovare in quelle zone rimaste, diciamo, ancora non troppo contaminate dall'evoluzione tecnologica, ad esempio della televisione. Ecco, Ernesto De Martino diceva che il rito è una tecnica della presenza, cioè tutti questi gesti apparentemente senza senso, apparentemente strani, insomma, avulsi dal contesto, no? Se pensiamo ai gesti, come suggerivi, di Nadal prima di ogni servizio. Sembra anche uno sforzo immane,
sì.
Un po' fine a se stesso, no? Hanno la caratteristica vera e propria di un rito, quindi un modo per rimanere costantemente ancorati al presente, un modo che in modo quasi irrazionale, quindi gesti che parlano direttamente alla nostra parte emozionale, tendono a farci rimanere concentrati sul qui e ora. Non c'è chiaramente una base razionale di questi gesti e quindi facciamo molta fatica a comprenderli a fondo, però hanno una funzione ben definita. Naturalmente nessun psicologo della performance li suggerirebbe a un atleta, però è un modo che l'atleta ha, un modo spontaneo che l'atleta trova per indirizzare il proprio comportamento e le proprie attitudini verso un certo scopo, che è quello di rimanere lì con la testa, senza allontanarsi da ciò che deve fare. Nel caso di Nadal, il servizio e la parte del gioco che segue dopo il servizio.
Bene, grazie mille per questa interessante chiacchierata.
Grazie a te, Gabriele, è stato un piacere parlare di questi temi, perché come vedi, insomma, ci permettono di conoscere un po' meglio noi stessi anche al di fuori dello sport, e a me permette, insomma, di parlare in modo scientifico di temi che altrimenti a volte sono trattati in modo troppo istintivo.
Allora, grazie ancora a Stefano, grazie a chi ci ha ascoltato e alla prossima. Ciao!
Grazie, ciao!